continuiamo a leggere e a meditare il Vangelo di Luca. Un giorno Gesù era a pranzo in casa di un capo dei farisei. I presenti lo osservavano attentamente perché era sabato. Gesù osservava che alcuni invitati sceglievano volentieri i primi posti. Per loro raccontò questa parabola: quando sei invitato a nozze, non occupare i primi posti perché potrebbe esserci un invitato più importante di te, e in questo caso lo sposo sarà costretto a venire da te e a dirti: cedigli il posto. Allora tu, pieno di vergogna, dovrai prendere l'ultimo posto, e invece, se quando sei invitato a nozze vai a sederti all'ultimo posto, quando arriverà lo sposo ti dirà: vieni amico, prendi un posto migliore. E questo sarà per te motivo di onore di fronte a tutti gli invitati. Ricordate, chi si esalta sarà abbassato, chi invece si abbassa sarà innalzato. Poi Gesù disse a colui che lo aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici e fratelli, i tuoi parenti e i ricchi che abitano vicino a te. Essi infatti hanno la possibilità di invitarti a loro volta, a casa loro, e tu in questo modo hai già ricevuto la tua ricompensa. Invece, quando offri un banchetto, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi, i ciechi, allora avrai motivo di rallegrarti, perché questi non hanno la possibilità di ricambiarti l'invito. Dio stesso ti darà la ricompensa alla fine, quando i giusti risorgeranno. Parola del Signore. Sempre cercando il significato che il Vangelo, in modo così luminoso, provocatorio e sempre consolante, ci propone, toccando gli aspetti diversi della vita e sentendolo noi dentro alle nostre esperienze della vita. Meditando su questo Vangelo personalmente, prima di scrivere e di condividere qui poi nell'assemblea dell'Eucaristia, ho ricordato una frase forte di un uomo che è un vescovo, molto anziano adesso, da tempo ammalato anche lui, come Martini, che poi ricorderemo che ieri un anno che è morto il Cardinal Martini, lo ricordiamo con tanta ammirazione, stima, e perché è una presenza che continua a parlare. Allora, questo vescovo, che tutta la vita è stato un profeta, un poeta, che si chiama Pedro Casaldáliga, di origini catalane, ma da sempre in Brasile, ha scritto un giorno, fra le tanti suoi scritti, poesie, ha detto: a me pare di aver capito che tutto è relativo, fuorché Dio e la fame. Tutto il resto è relativo. Dio e la fame, tutto il resto si può aggiustare, ecco, si può trovare delle strade, come a dire, due dimensioni che riguardano Dio e gli altri insieme, uniti. Ecco. E pensavo, guarda, non a caso Gesù di Nazareth, per rendersi presente e dire fate questo in memoria di me, cioè un ricordo vivo della sua persona, del suo messaggio, non ha detto fate una invocazione, una giaculatoria con poche parole o tante, anche se ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome, mi pregano, io sono presente, ma per rendersi presente nell'Eucaristia, per così dire, sono piccole, povere parole mie, nostre, si è consegnato nel pane e nel vino, che rimandano al cibo e alla bevanda della vita. Non a caso, è una mensa l'Eucaristia. Per vivere la memoria viva di Gesù di Nazareth ci si siede attorno a una mensa. Noi abbiamo, ecco, tentato, per come è configurata la Chiesa diversi anni fa, non senza diverse critiche, di spostare l'altare in basso, non di lasciarlo sui gradini, per dire che almeno la percezione sia che noi siamo, anche se voi siete lì e idealmente sarebbe da mettere la tala nel mezzo, e tutti intorno, sarebbe per dire, ecco, l'Eucaristia è una mensa, no? Attorno a cui le persone si siedono, una mensa, per ricordare l'insegnamento, la presenza di Gesù, però sedersi attorno a questa mensa, che è il segno più profondo, più coinvolgente, no? Della condivisione, significa poi uscire dalla celebrazione e impegnarsi perché questo sia vero nella storia. Non c'è Eucaristia che non sia in rapporto con la storia umana, con la storia umana. E purtroppo sappiamo che siamo molto, molto lontani. Non lo diciamo per sentire un senso di colpa fine a se stesso. L'umanità è molto, molto lontana da questo, no? Ecco, se ogni giorno si riscontrano migliaia di morti per la fame, per la sete, per malattie che sarebbero curabili. Quante volte abbiamo detto questa frase negli anni, condividendo questa sofferenza e poi cercando nella nostra vita di essere persone più disponibili, più solidali, anche immettendo un processo educativo che riguarda noi insieme ai nostri figli, nelle famiglie, nelle scuole, nelle comunità cristiane, questa dimensione fondamentale della giustizia, della condivisione, perché anche l'educazione alla fede non può prescindere da questa dimensione. Come si può educare alla fede e non educare alla giustizia? Come si può educare alla fede, quello che si chiama comunemente catechismo, e non educare alla condivisione, alla fraternità fra le persone? Ecco. E quindi questa celebrazione che ci vincola all'impegno, la sentiamo dentro importante, forte, perché appunto siamo molto lontani. Tutti noi abbiamo l'esperienza quotidiana del cibo, e qui nei nostri paesi, ecco, dopo le situazioni che le più anziane ricordano davvero di una povertà, siamo entrati in anni di sovrabbondanza, adesso siamo in una situazione di una crisi che ci fa riflettere, ma perdendo spesso dentro una logica del consumismo, perdendo spesso questa dimensione della giustizia e della solidarietà, della fraternità fra le persone. Il cibo e l'acqua, diciamo l'acqua per dire anche tutte le bevande, sono indispensabili per la vita. E il cibo noi lo proviamo quando siamo attorno al tavolo della famiglia o di una comunità, sentiamo che non è solo il nutrimento del cibo, del corpo, ma stare attorno a un tavolo, a una tavola, significa anche condividere la vita. Condividere la vita. Quindi un progetto di vita, le fatiche dello stare insieme, le gioie dello stare insieme, le esperienze umane che sedendosi attorno a un tavolo sentiamo che sono presenti, anche alle volte senza nominarle in modo esplicito, senza nominarle in modo esplicito. Quindi questa esperienza noi la conosciamo bene e sentiamo in una consapevolezza crescente che il cibo ci rimanda alla terra, alla madre terra, a come si coltiva la terra invece di defraudarla, di utilizzarla, di inquinarla, e così il cibo, come si coltiva qui e in tante parti del mondo, il commercio equo e solidale, un commercio equo e solidale, non che entra in un mercato che avvantaggia alcuni ed è paupera coloro che hanno lavorato per produrre. E poi ecco come si raccoglie il cibo, cioè nei vari prodotti che poi vanno a formare il cibo della tavola, ecco, dal pane alle vivande varie, e come poi si prepara, perché anche preparare il cibo è un'espressione di una cultura. Ecco, il cibo dice tanto, non solo l'ingurgitare un cibo, alle volte in modo troppo avido, ma il cibo dice tanto. Il cibo ha una dimensione materiale, ma anche culturale, ma anche spirituale. Il cibo delle nostre mense. E poi pensavo, ecco, a come attorno a un tavolo si può, come dicevo, condividere un progetto di una famiglia, di una comunità, di una umanità buona. Possono nascere dei progetti, ecco, di cooperativa, di giustizia, appunto di condivisione, ma credo, voi lo sapete come me, anche più, che attorno ai tavoli nascono i progetti più delinquenziali che si possono immaginare, a cominciare da quelli delle mafie, intorno alle tavole imbandite, no? Tavole imbandite, possono nascere i progetti più disumani, per dire l'ambivalenza che accompagna sempre con la storia umana. Poi ci può essere il cibo, la condivisione del cibo semplice, fraterna, ci può essere invece la condivisione dentro la logica dell'abbondanza, sovrabbondanza, del lusso, dello spreco, del privilegio. Tante sono le situazioni che si contrappongono proprio dentro alla storia umana. Ecco. Il Vangelo di oggi ci parla di una tavola a cui è seduto anche Gesù, che era invitato spesso. Lui non rifiutava gli inviti, perché stare insieme agli altri era sempre una possibilità di dialogo. Fra qualche domenica leggeremo il famoso racconto del padre che accoglie il figlio nonostante avesse sbattuto la porta, se ne fosse andato, avesse consumato tutto. Questo padre poi, al ritorno di questo figlio, che cerca una sistemazione più che una riconciliazione, no? Lo accoglie. E dove è nata quella parabola con quelle due precedenti della dramma dell'ornamento per quella donna, o qualcuno dice anche una monetina persa in casa, e prima ancora della pecora che era smarrita, che il pastore buono col cuore pieno di compassione va a cercare? Dove è nata? In un pranzo di questi. Gesù stava a pranzo con i farisei, con gente in cattiva compagnia, con persone così, che erano additate come persone sconvenienti, e lo criticano, e lui parte da questa critica per raccontare chi è Dio e come Dio, il Padre, si presenta, ecco, nella sua persona. E Gesù, stando lì, guarda, si vede che era un pranzo speciale, anche con dei posti riservati, diciamo, sorridendo, guarda che alcuni hanno proprio dentro di sé una bramosia di mettersi ai primi posti, no? Per trarre come vantaggio da quelle posizioni, perché la gente li guardi e dica, ecco, guarda che persona importante. E Gesù dice, ma no, guarda che modo questo, dice, ma non è perché voglia insegnare il Galateo. Gesù coglie in questo la possibilità di un insegnamento che poi arriva dritto attraverso tutti questi secoli fino a noi questa mattina. E dice, ma non fate così, se voi siete invitati a un pranzo di nozze, sedetevi agli ultimi posti, è un esempio è questo, ma dentro c'è un grande insegnamento che accenniamo ora. Mettetevi vicino alla porta, negli ultimi posti, e poi qualcuno vi dirà, o lo sposo stesso, l'incaricato di quel pranzo vi dirà, no no, venite avanti, non state proprio laggiù. E allora, in quel momento, mentre nella prima situazione vi vergognate, se avete un po' di animo buono, ecco, in questa vi sentite a vostro agio perché vi hanno invitato a sedervi a questo posto. Dicevo, non è una questione di Galateo, è una questione che riguarda la nostra vita. Perché cercare, ci dice Gesù, un'immagine che non corrisponde alla realtà? Perché mi vengono da citare le parole che Francesco, il Papa, ha detto nel viaggio a Lampedusa, perché vivere nelle bolle di sapone, in una dimensione che si basa sull'effimero, che non conta come umanità, profondità umana. C'è una bolla di sapone, se uno ci soffia su si rompe. Perché, ecco, questa bramosia a presentare l'immagine che non è la realtà delle persone? Perché questa diffusione di una mentalità che conta molto sull'apparenza e meno a quello che c'è nel cuore, nella coscienza, nell'umanità profonda delle persone? Perché non accogliere, ascoltare la profondità umana delle persone e fermarsi alla superficie, all'apparenza? Questo nella società, nella politica, nella Chiesa. Dice, chi si esalta così e non ha consistenza è già abbassato. Chi sta consapevole dei suoi limiti, ma anche delle sue possibilità di bene, si innalza, cioè prende valore, anche se non si innalza su un trono, ha valore perché ha la misura profonda della vita, ecco, piena di contenuti e di qualità, sempre certo, sempre in ricerca, sempre da migliorare, ecco. E poi Gesù, prendendo spunto dalla tavolata a cui è seduto, attraverso questa esperienza così comune a tutti, guarda avanti e prospetta un'umanità, quel sogno di Dio che lui è venuto a insegnare, che è anche il sogno nostro. Ricordavamo in questi giorni, io rileggevo il sogno di Martin Luther King, quel 28 di agosto, sono stati 50 anni, uno legge e viene un'emozione ancora, no? Che poi ho letto che non era stato scritto il sogno di Luther King, che lì è esploso il sogno, esploso nel senso che l'ha comunicato, ma perché? Perché ce l'aveva dentro. E perché ce l'aveva dentro? Perché aveva ascoltato i gemiti, le grida, le sofferenze dei poveri, dei neri, degli ispanici, della gente che non poteva salire su un autobus perché era nera, non poteva entrare in un ristorante che era riservato ai soli bianchi, non poteva accedere alle scuole che erano solo per i bianchi, e tante situazioni di questo tipo. Aveva dentro lui stesso, Nero, questo dolore dell'umanità, ma dentro aveva anche, lui era pastore era, aveva dentro anche questo sogno di Dio, e mettendo insieme il grido, il gemito dei poveri, delle vittime, al sogno di Dio, è prevalso il sogno. Noi sogniamo un'umanità diversa, in cui, ecco quella frase poi famosa, i miei quattro figli un domani non saranno giudicati dal colore della pelle, ma delle loro qualità umane, dalle loro qualità. Un sogno. E il sogno l'ha ripreso Obama, ieri ho sentito Obama, mi dispiace molto di questa scelta, anche se dovrà essere adesso dibattuta dal Congresso, ma questa logica di nuovo di usare le armi per la Siria, e uno dice cosa si deve fare. Io dico sempre che si deve fare tutto il possibile per non arrivare a questa situazione, perché noi pensiamo quante complicità per essere arrivati in Siria a questa situazione, e la risposta è sempre quella, vista, rivista, di nuovo, bombardare, quanti civili moriranno nei bombardamenti, ma anche altri. Un'altra logica deve assumere l'umanità se vuol continuare il sogno di Luther King, ma di tanti altri che hanno sognato. Possibile che l'umanità non trovi le strade di una politica intelligente, di una mediazione intelligente, insistente, fino all'ultima proprio possibilità possibile? Per bombardare è sempre stato fatto, purtroppo. Torniamo da capo, a rifare, ecco. Io provo un dolore quando sento, ecco, si useranno di nuovo le armi, perché di fronte a chi ha usato armi chimiche, che hanno ammazzato tantissime persone e tantissimi bambini messi lì in fila, uno accanto all'altro, col gas, nervino, con le armi chimiche, non si può non far niente, sì, ma non si deve far niente mai. Prima ci vuole una coerenza ci vuole, una coerenza personale, istituzionale, politica, perché quando poi si arriva al peggio, si pensa che al peggio si deve rispondere andando al peggio ulteriore. Questa è la mia considerazione, eh? Non so se voi condividete in tutto, ma io credo che quando si usa la forza un'altra volta non se ne esce. E poi in una situazione esplosiva come quella di tutto il Medio Oriente, così chiamato, ecco. Allora il sogno, dicevamo, con questo dolore nell'animo, ecco, il sogno. Allora Gesù prospetta un'umanità. Pensiamo, ma forse non c'è una tavola così grande, ma possono esserci anche delle tavolate che poi sono in sintonia con altre in tutte le parti del mondo e formano un'unica grande tavolata. E dice, se quando voi fate un pranzo, e succede a noi tutti, con amici, parenti, conoscenti, e fate bene, certo, è un segno di umanità, sì, però non c'è niente di nuovo, sì, è abbastanza scontato. E poi vi tornano a invitare loro fra un mese, va bene, ma insomma è prevedibile, ecco, è prevedibile. Ma se voi pensaste a una grande tavolata in cui ci sono bambini e anziani, donne e uomini, eterosessuali, omosessuali, transessuali, carcerati, escarcerati, neri, bianchi, di tutte le i popoli del mondo che stanno insieme e tutti sono accolti, tutti. Non si dice a uno, tu no, non puoi, perché vedi come sei tu, hai questo handicap, questa disabilità, non puoi sederti qui, tu no. E poi quando mangi fai un rumore, sbavi, no, no, guarda, tu no, no. L'umanità che Gesù propone è un'altra, tutti insieme. Noi abbiamo avuto qui qualche esperienza, quando sono venute persone sofferenti nella psiche a pranzo, no? Sì, dopo ogni momento uno si alzava, andava, dopo un altro era irrequieto, un altro aveva... Va bene, ma era l'umanità vera di persone sofferenti, ed erano accolte, si sedevano attorno. Questo è quello che propone Gesù, un'umanità dove nessuno sia escluso, né proprio nessuno. E i cibi, e anche lì, i cibi più diversi, dai cibi friulani a quelli latinoamericani, a quelli africani, a quelli indiani, a quelli di tutto il mondo. I cibi si mettono insieme, si assaggiano le diversità, perché il cibo, come dicevamo, è concretezza, ma anche cultura, anche dimensione dell'anima. E sulla tavola, con tutto rispetto, diciamo, e il gusto per tutti i cibi, io però vedo un cibo speciale, devo dirvi, nel sogno, vedo un cibo speciale, che è quello, la pasta, il vino, l'olio, i capperi, che sono coltivati nei campi che erano della mafia e adesso sono liberati. E le hanno coltivati dei giovani con le cooperative, erano i campi delle mafie e adesso sono i campi coltivati e i prodotti che sono lì, quelli sono, con tutto rispetto agli altri, insomma è un modo di dire sorridendo, sono più buoni, un po' più buoni, perché hanno il sapore della giustizia, della legalità, sono più buoni degli altri, hanno un tocco di più, perché sono anche i cibi della giustizia, della legalità. Questo è quanto mi ha fatto pensare, ecco, questa grande mensa in cui nessuno è escluso. Pensiamo anche per voi ragazzi, no? Che bello, siamo a tavola insieme, ma c'è un amico che ha sulla carrozzina, ma non solo, ha una disabilità anche grave, si muove male, non, no? E magari è lì e dopo un po' dice io devo andare al bagno. Ecco, e due ragazzi amici lo portano al bagno e poi si torna a pranzare e si cresce in umanità, perché la misura non è il più bello, il più forte, quello che se la cava, come si suol dire, da solo. La misura è l'umanità più fragile, più debole. Allora si può costruire un'umanità veramente umana quando la misura è la misura del più debole, per cui si dice camminiamo insieme, però più piano nel cammino, perché nessuno deve restare indietro lungo la strada. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. E Cardinal Martini, concludo con questo, sapete che era un grande vescovo, è morto l'anno scorso, il 31, lui era grande studioso, ha studiato la Bibbia, sapeva, io leggendo che non so le lingue, mi vergogno, no? Dice 12 lingue parlava Martini, poi l'ebraico, l'aramaico, cioè, un uomo straordinario. Ha studiato, poi a Roma è diventato lui direttore dell'Istituto Biblico, dove vengono a studiare da tutto il mondo, poi rettore dell'Università Gregoriana, che è l'università pontificia più prestigiosa, no? Poi vescovo di Milano. Però aveva dentro il cuore, lui sembra un uomo piemontese, sembrava anche un po' ierati, una figura alta, lo sguardo sereno, no? Possente anche, e dentro un'umanità straordinaria. Allora poi tu vai a scoprire che quando era prete a Roma e poi direttore dell'istituto, dove passava le domeniche, perché non ha inventato, poi quando è stato vescovo a Milano non si inventa niente, credo, nella vita, ci si prepara, andava nel carcere minorile le domeniche, Martini, quando era a Roma, giovane prete, passava lì e poi andava a Prima Valle, nei quartieri di Roma più popolari, più difficili, e celebrava l'Eucarestia, diceva, su altari improvvisati, un tavolino, celebrava l'Eucarestia. Allora quando vedi poi che uno come Martini si comporta così, vai a scoprire e dici, ah ecco, capisco di più qualcosa, perché niente si improvvisa. E poi lui è stato tanto ammalato, ha avuto il Parkinson, no? E nel 2009 ha detto a un prete, Don Damiano, gli ha detto un giorno, tu potresti seguirmi fino alla mia morte, così direttamente, potresti seguirmi. E Don Damiano ha detto di sì, e l'ha seguito perché alla fine riusciva solo a leggere il labiale Martini, che non parlava più, l'ha seguito sempre insieme ad altri chiaramente. E è uscito un libro l'altro giorno col Corriere della Sera, anche un CD, Corriere della Sera Famiglia Cristiana, con prefazione del direttore del Corriere di Bortoli e De Bortoli, e con Don Sciortino, che abbiamo avuto l'onore di avere anche qui, di Famiglia Cristiana. È un libro, io poi ho detto, devo leggerlo subito, di corsa, e sono stato a leggere l'altro giorno, il pomeriggio, l'ho letto perché si legge di un fiato, no? Questo libro, dove Don Damiano racconta gli ultimi anni, ed è umanissimo, d'accordo? Un uomo come Martini gli diceva, quando poteva ancora, Don Damiano, domani andiamo in quella vallata lì della montagna, mi porti? Dice, ma possiamo andare, voleva star con la gente, capire le persone. E poi, sorprendente, un uomo come Martini, uno legge, viene da sorridere l'umanità, e dice, domani sera mi porti a mangiare la pizza, là. Poi non riusciva a mangiare niente più, però lo stare insieme alle persone, dicevo, voglio vedere come le persone stanno, quella famiglia, i giovani, racconta tutte queste situazioni di vita. Poi ogni giorno, pensate, ogni giorno riceveva, fin quando ha potuto, 4 persone, 2 prima di pranzo e 2 dopo, e scriveva col computer fin quando ha potuto, gli ha ingrandito le lettere, no? Ecco, ma questo è un uomo, è stato un uomo straordinario, perché ha basato tutto sulla parola di Dio, è la scuola della parola. Poi ha inventato la cattedra dei non credenti, dove chiamava gente a parlare. E c'erano migliaia di persone che partecipavano. E poi una modalità molto diretta, ecco, dalle carceri alle persone, ecco, più difficili. Un uomo grande, ecco, davvero grande, lo ricordiamo con tanta ammirazione, stima e affetto. Un uomo che diceva anche, dentro di me sento che ci sono due, la parte credente e la parte non credente, e si parlano, alle volte si scombattono. E in una delle ultime celebrazioni, in piedi, tutto tremante, ha detto una frase che può essere paradossale a un uomo di fede come lui, che diceva, la morte, forse questo passaggio Dio non ce l'ha tolto, perché nel momento della morte possiamo esprimere la più totale confidenza in Lui. E quel giorno ha detto a chi erano poche persone lì attorno, dentro la camera, ha detto, ma se anche per caso dall'altra parte non ci fosse niente, io sarei contento lo stesso di aver condiviso in questo modo la vita con voi. Che può sembrare, dice, ma strano, come dice così, se ha detto la fiducia in Dio. No, perché uno è così libero dentro che dice, io ho fiducia, però interpreto anche quelli che dicono dopo non c'è niente, li interpreto anche loro, e dico, se anche non ci fosse, è importante aver vissuto bene, poi entriamo tutti nel mistero di Dio. Ecco, questo, ma era giusto ricordare questo uomo che ho visto, ricordato poco. Ieri sul Corriere c'era un articolo di Don Damiano, ma altri giornali anche nazionali, dico adesso concludendo, in amicizia, mi ero impegnato a preparare un articolo, già d'accordo anche per la, poi non hanno pubblicato, mi è spiaciuto, ma non per me, per l'articolo, perché qualcuno potesse leggere qualcosa su Martini e che noi non lo dimentichiamo certo, per questo, la pazienza, lo ricordiamo qui fra di noi.